credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone. Nelle scorse domeniche vi abbiamo proposto la lettura drammatica dei dialoghi delle Carmelitane di Georges Bernanos, nella registrazione dal vivo effettuata il 24 febbraio 2012 presso la Chiesa del Gesù di Roma. Oggi vi proponiamo il commento del Cardinale Gianfranco Ravasi al termine di quella lettura.
Come sempre è difficile, dopo aver ascoltato le parole dell'arte, le parole della letteratura, della grandezza e della genialità dell'umanità, riuscire a mettere le note in calce, a mettere i commenti. Dopo essere arrivati al vertice supremo, l'ultima delle 14 scene in cui è stata divisa dal regista questo testo di Bernanos, 14 come una via crucis che ha appunto il suo apice estremo nella morte, vorrei appunto fare soltanto una nota soltanto finale, che è un po' anche scontata per molti versi, ma prima di iniziarla con voi, vedendo una folla così numerosa, vorrei dedicare a tutti voi in positivo una frase negativa, in verità, che ben si adattava ai nostri giorni e che aveva scritto proprio Bernanos in una sua opera minore intitolata La France contre les robots, la Francia contro i robot, contro quello che egli vedeva la disumanizzazione dell'automazione. In pratica ciò che noi stiamo vivendo con la tecnica che in qualche modo sembra sterilire i sentimenti, la stessa comunicazione informatica stinge e forse anche estingue la comunicazione diretta, la relazione. Egli scriveva: una civiltà non crolla come un edificio. Si direbbe molto più esattamente che si svuota a poco della sua sostanza, finché non resta più che la scorza. Un albero, vedete, consumato tutto dall'interno, che non ha più linfa, che non ha più vigore. E vedere invece questa partecipazione, questa sintonia, questa intensità fa appunto sperare ancora che noi non siamo il mondo, la società in cui siamo non è una scorza. E il messaggio che ci viene lasciato è proprio un grande aiuto per impedire la riduzione a scorza di noi stessi, a corteccia, a conchiglia vuota persa sulla spiaggia della storia. Qual è allora questa riflessione che dà sostanza tra le tante possibili? Quella che io vorrei proporvi ha come punto di partenza il tema fondamentale, che è nel nome della protagonista vera, non l'unica, devo dire, ma sicuramente la protagonista suprema, Suor Bianca dell'agonia di Gesù. Ecco, proprio è tutto lì, in quel titolo che si dà, che la stessa priora, la vecchia priora, sognava per se stessa e che vede invece scelto questo titolo da questa sua consorella fragile, nei cui confronti ha dei dubbi. Tutta la prima grande scena si muove in questa linea. Ecco, la parola è agonia. E noi sappiamo che questa parola naturalmente ci riporta, e Bernanos certamente aveva in mente questo, a quell'indimenticabile, grandioso, pur nella sua brevità, pensiero di Pascal, il pensiero 553 dell'edizione Brunswick. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Questa agonia che dura fino alla fine dei tempi del mondo e durante questo periodo noi non dobbiamo essere come i discepoli di Cristo che dormono. Ecco, l'agonia di Cristo è il vero centro di questo dramma, del dramma di Bernanos. Il testo è un testo squisitamente cristologico in filigrana. Il Cristo di Bernanos che qui appare, come peraltro appare in altre delle sue opere e in altri autori della letteratura francese, è indubbiamente il Cristo, come dicono i teologi, kenotico, cioè il Cristo del capitolo 2 della lettera ai Filippesi, quando si dichiara esplicitamente che Cristo svuotò se stesso, scese così in basso dalla sua gloriosa dignità di figlio di Dio, fino a raggiungere il punto zero, annullando quasi se stesso, svuotandosi completamente, raggiungendo appunto il livello inferiore per eccellenza, l'infimo, la morte di croce. Ecco, questo è in ultima analisi il significato di quest'opera, una parabola cristologica che è vissuta però dai discepoli, dalle discepole che non dormono, che stanno con lui e provano tutte le sue tappe. Io ne ricorderei due soltanto, innanzitutto la paura. Il tema della paura è stato sviluppato anche, bisogna dire, dal punto di vista psicologico da Bernanos nelle voci delle sue attrici, delle sue testimoni. Egli ha avuto paura della morte. Tanti martiri non hanno avuto paura della morte. Cristo sì. I martiri erano sostenuti da Gesù, ma Gesù non aveva l'aiuto di nessuno, perché ogni aiuto e ogni misericordia procedono da Lui. Nessun essere vivente entrò nella morte così solo e così disarmato. Proprio perché la paura è indossata dal Figlio di Dio, da Dio stesso, non è più uguale a prima. È stata fecondata, è stata trasformata, trasfigurata. E noi vediamo chiaramente la paura di Bianca de la Force, Bianca dell'agonia di Gesù, la paura che a un certo momento diventa quasi come una mano gelida che attraversa, che si ramifica dentro di lei e che la porta ad abbandonare. Non riesce a rimanere nell'interno di quel vuoto così sconcertante. Lei non ha la freschezza di spirito di Suor Costanza, così solare, così semplice, così vitale, così vigorosa. Lei ha dentro di sé il groviglio del tormento alla stessa maniera di Cristo. Infatti, nell'agonia, Cristo, ed è qui la vicinanza, implora: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, che nel linguaggio della Bibbia semplicemente significa: Padre, io non voglio morire. Quindi lei è come Cristo, non, vedete, nell'imponenza della sicurezza, no, è nella paura che è sorella di Cristo e se ne va e ritorna al suo castello, al suo palazzo, dove però vive un altro tipo di paura. Questa paura è diventata quasi la sua stessa carne, il suo stesso sangue. Ed è quindi la profonda umanità di Cristo che è anche la profonda umanità del discepolo che lo segue, che diventa debole come lui, nulla, vuoto, svuotato come lui. È per questo che lei veramente diventa in quel momento Bianca dell'agonia. In lei si compie veramente il titolo in maniera piena. Ma se volete, già prima c'è un'altra figura, che è la figura, direi, la seconda per importanza, che vive questa stessa esperienza. Ma, e qui Bernanos lascia, con la forza anche della poesia, sospeso il destino ultimo, e nell'interno di colei che sembrava paradossalmente la sicurezza, la certezza, la fermezza, l'assenza del timore, dell'incubo, cioè la vecchia priora, la quale vedete nell'inizio, tra l'altro rappresentata in questo dramma, nella rappresentazione di questa sera, in una maniera particolarmente intensa, suggestiva. Vedete, all'inizio lei ha in sé tutta la serenità, tutta la forza anche di presentare che cosa significhi l'esperienza cristiana. Vi voglio leggere soltanto una sua frase che è di una bellezza straordinaria. Una volta usciti dall'infanzia, bisogna soffrire a lungo per rientrarci, come all'estremo limite della notte si ritrova un'altra aurora. Vedete, passa attraverso la notte, ma lei è certa che c'è l'aurora. E la conquista di un'infanzia che è la limpidità, la serenità, ma alla fine scende anche lei nel nadir, in basso, nell'abisso, e la sua è una brutta morte. È una morte delirante, come avete sentito, una morte quasi blasfema, in cui grida: Dio ci abbandona, Dio ci rinnega, Dio stesso è diventato un'ombra. Ahimè, ho più di 30 anni di professione, 12 di superiorato, ho meditato sulla morte in ogni ora della mia vita e questo ora non mi serve a nulla. Guardate che anche in questo Bernanos intenzionalmente ha rappresentato Cristo. Entrambe sono immagini di Cristo. Perché se voi andate a vedere nei Vangeli, secondo Matteo e Marco, la morte di Cristo è una brutta morte, è una morte desolata, a differenza di Luca e di Giovanni, che introducono già idealmente sulla croce la luce della resurrezione. Infatti, in Matteo e Marco si dice: le ultime parole di Gesù sono il grido contro il Padre, al silenzio del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi, subito dopo, una semplice nota. E lanciato un forte urlo, spirò. La morte, vedete, come quella, paradossalmente, di questa priora. La morte nel silenzio di Dio. Dio che è un'ombra, per cui tutto quello che mi sosteneva prima non mi serve più a nulla in questo momento. E noi sappiamo che proprio per questo Cristo è veramente nostro fratello. Non perché è vissuto con noi, è stato sulle nostre strade, ha condiviso una lingua, ha provato. Beh, sì, è un elemento certamente della vicinanza, ma quando diventa veramente nostro fratello, soltanto quando prende la nostra cittadinanza, la nostra carta d'identità. E qual è la nostra carta d'identità? Lo sappiamo. Il dolore e la morte, segno del limite, segno della fragilità creaturale, segno della finitudine, segno della miseria. È per questo che lì si compie in pienezza l'incarnazione. Ed è lì che veramente egli non è semplicemente il Dio glorioso che come un grande imperatore si china sulla sua creatura per guarirla qualche volta, per consolarla, come pure faceva durante il suo cammino terreno. No, lì in quel momento si è svuotato completamente e in quel vuoto ci siamo noi, col peso del nostro limite. Ed è per questo che allora queste due suore, molto più delle altre, rappresentano Cristo stesso. E alla fine, appunto, ecco, c'è la morte. Ma non finisce qui la grande lezione, la grande meditazione di Bernanos. Non finisce qui perché c'è una grande svolta. La grande svolta per quanto riguarda Cristo, noi sappiamo, è il fatto che quando egli è ridotto ad essere anche un cadavere manipolabile, punto zero. In quel momento egli non cessa però di essere il figlio di Dio. Ed è per questo motivo che esiste l'alba di Pasqua, che esiste l'Eterno che si irradia nel finito, nel tempo, nella morte. C'è la resurrezione, c'è la luce, c'è l'oltre. Il divino è per definizione eterno. Quindi depone un seme nell'interno di quel vuoto, nel quale però egli è realmente entrato, come entriamo noi. Ed è per questo che il morire è tutto diverso. Qui dove lo si vede in bianca? In quella scena finale. Io vorrei quasi quella scena commentarla attraverso Giovanni 12. Gesù avanza verso la sua passione, punto zero, lo svuotamento, e ha paura. Ora la mia anima è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Ed egli avanza, avanza verso questo lungo itinerario che, come sapete, gli evangelisti intenzionalmente hanno rappresentato come la vera e propria sintesi di tutte le iridescenze oscure del male e del dolore. Gesù ha paura della morte, Gesù è abbandonato dagli amici, prova la solitudine, prova la sofferenza fisica, è scarnificato dalle torture, sale sulla crocifissione, sente il silenzio assoluto del Padre che lo ignora, non è là, non lo guarda in quel momento e precipita in quella brutta morte che abbiamo descritto, ma egli sa che lì è il momento, in verità, della sua glorificazione. E dov'è la glorificazione di Bianca? Voi vedete, Bianca è nella folla. È là che assiste all'esecuzione capitale delle sue consorelle. E l'ultima a morire è Costanza, questa lieve figura femminile. E in quel momento il canto della Salve Regina, non si spegne con l'ultima suora, si spegne con Bianca, mentre prima ogni volta c'è la cadenza della ghigliottina che spegne una voce. E lei, che era quella della paura, che era quella che era fuggita, eccetera, è l'ultima che mette il suggello terminale a questo canto. Non è il canto della debolezza. Certo, la paura, la debolezza, la miseria, la morte sono fondamentali. Quando noi siamo davanti al dolore, alla disperazione, alla desolazione, pensiamo che cosa vuol dire nell'interno di una città in questo momento il respiro di dolore che sale dalla terra verso il cielo. Un respiro immane, nascosto nell'interno dei condomini, nascosto nei sotterranei delle metropolitane, nelle stazioni, nelle persone. E quelli anche che non hanno nessuna sofferenza fisica ed esteriore hanno magari sofferenze ben più laceranti e drammatiche, solitudini, tradimenti, disperazioni, senza senso ormai. Ebbene, questo immenso dolore, la lezione finale di Bernanos è questa, è in verità redento, anche se da uno solo, da una sola, che è il Cristo in quel momento, Suor Bianca, che apre la speranza, che apre l'alba della Pasqua. Ecco, e questo direi che aver avuto questa sera l'occasione di seguire quest'opera è stato un modo corretto per meditare sulla passione di Cristo, su quell'agonia di cui parlava Pascal, quel Getsemani, quella morte, quel buio assoluto, ma anche quell'ultimo filo, lievissimo, vedete, che però è il filo della grazia, che riesce a fecondare e a trasformare tutta la miseria. E a questo punto io vorrei concludere questa riflessione semplice ancora citando Bernanos, l'autore. Lui muore nel 1948 e l'opera viene pubblicata subito dopo la sua morte. Lui la prepara, la lavora in quel periodo e la scrive anche perché egli voleva, sperava anche che potesse essere in qualche modo usata per un film. Il film non si farà nel 1960 con la regia di Agostini, che avrà poi due interpreti straordinari, Jean Moreau e Alida Valli. Questo film però non piacerà molto agli eredi di Bernanos. Egli, in quell'anno, l'anno della sua morte, scrive questa frase nel suo diario: «Nous ne rentrons à nous que pour mourir, et c'est là qu'il nous attend. Noi non rientriamo in noi stessi», cioè il momento più profondo in cui entriamo in noi stessi, è il momento della morte, in cui siamo veramente con tutta la nostra realtà ultima. Ma è là che lui, il, con la maiuscola lo scrive, ci aspetta, ci attende. Lì lo incontriamo. Non lo incontriamo, come diceva Gesù nel Vangelo, non nei grandi momenti gloriosi, lo incontriamo lì. E lui, Bernanos, va sul letto di morte, un carattere non facile, era come persona, quindi anche debole umanamente, spiritualmente, peccatore, e sul letto di morte riesce a lanciare un grido. E questo grido fu: «A nous deux, a noi due, ormai siamo solo noi due, Dio e io». Ecco, concludo qui questa riflessione, vedete, molto semplice, ho fatto attorno a molti temi possibili questa riflessione sulla passione, sulla morte e sulla gloria. La gloria che è rappresentata da questa donna che rappresenta alla fine il cristianesimo autentico. E allora ricordiamo che il cristianesimo profondo contiene in sé il pessimismo della ragione, il pessimismo dell'esistenza, indubitabilmente, ma contiene in sé l'ottimismo altissimo della fede. E ciò che collega questi due elementi è la tensione. Tutto il dramma è caratterizzato da questa atmosfera, la tensione. E allora io lascio qui a voi queste parole di un altro grande credente lontano cronologicamente da Bernanos, sia pure ecumenicamente, diciamo, in un'altra confessione cristiana, il luteranesimo. Si tratta di Kierkegaard, Søren Kierkegaard, in Timore e tremore. Dice: «Non sapete che l'essere cristiani è l'inquietudine più alta dello spirito? È l'impazienza dell'eternità, è un continuo timore e tremore acuito dal trovarci in un mondo perverso che crocifigge l'amore». Ecco, questo dramma è però, vedete, retto dall'inquietudine, e l'inquietudine ci porta a quell'altezza dello spirito che questa sera tutti abbiamo insieme raggiunto. Grazie.
Vi abbiamo proposto il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica dei Dialoghi delle Carmelitane di Georges Bernanos, registrazione dal vivo effettuata il 24 febbraio 2012 presso la Chiesa del Gesù di Roma, disponibile sul nostro sito www.radiovaticana.org/orizzonti.